Ciao Andrea, ben ritrovati su Fan Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona. Ritorna il punto del rettore, primo appuntamento per questo 2019 in compagnia del rettore dell'Università di Verona, il professor Nicola Sartor. Professore, ben ritrovato.
Grazie, ben trovati anche voi.
Dunque una puntata nella quale andremo a sintetizzare alcuni aspetti che riguardano questo mese, il mese di maggio che è appena cominciato e per l'Ateneo sarà come i precedenti molto pieno, alcuni appuntamenti, alcuni temi importanti non abbiamo potuto trattarli qui, ma ci sono tutti i modi per andarli a recuperare se non li avete seguiti attraverso la comunicazione d'Ateneo, quella ufficiale dell'Univr Magazine e di univr.it che è come sempre il sito di riferimento. Lo dico anche perché comunque andremo a vedere alcune novità relative a dei temi che appunto hanno visto conferenze stampa, articoli e altri servizi nelle scorse settimane, in primis l'offerta formativa che l'Ateneo ha presentato per il prossimo anno accademico e che vedrà la possibilità per i giovani e le famiglie di conoscere più approfonditamente gli aspetti peculiari di quanto della didattica l'Ateneo offre con l'Open Week che, professore, si aprirà a breve dal 13 al 16 maggio.
Esattamente, noi domani nella riunione del mensile del Senato accademico presenteremo l'offerta formativa per il prossimo anno accademico, quindi la deliberazione formale sarà assunta domani, dopodiché come di consueto una serie di giornate dedicate proprio alle persone che sono potenzialmente interessate, la cosiddetta Open Week dal 13 al 16 maggio in cui vengono presentati l'offerta formativa per le varie macro aree, all'interno delle macro aree anche distinguiamo per esempio quella di economia da quella di giurisprudenza, all'interno di quella medica, quella di medicina e chirurgia rispetto alle professioni sanitarie, rispetto alle scienze motorie, cioè sono incontri di approfondimento in cui cioè le persone interessate possono anche chiedere particolari informazioni che non fossero disponibili già sulla base della documentazione.
Molto importante perché, se ricordo correttamente, uno degli aspetti su cui lei punta di più è il fatto che la scelta degli studenti, delle matricole, sia la più informata e consapevole possibile.
Assolutamente, poi da quest'anno c'è anche una novità assoluta, oltre ai corsi di preparazione per i test, noi avremo i cosiddetti corsi zero, e cioè prima ancora di sostenere i corsi e frequentare eventualmente, perché la partecipazione è libera, i corsi di preparazione ai test, saranno offerti dei corsi specifici sulle materie di base, prevalentemente di tipo scientifico e logico, proprio per poter far capire quali sono le nozioni che sono ritenute di fondamentale importanza e che già una persona in possesso di un diploma in scuola media superiore deve avere: matematica, biologia, logica, scienze, tutto ciò che ha a che fare con i temi specifici disciplinari, perché invece poi con la preparazione ai test di ammissione si affrontano anche le tematiche relative a comprensione del testo, capacità logiche e così via.
Sono spesso queste le occasioni per alcuni ragazzi, e non solo, per vedere per la prima volta gli spazi dell'università, spazi che l'Ateneo prevede, grazie al suo piano edilizio triennale, di ampliare ulteriormente con alcune novità interessanti proprio di queste ultime settimane?
Certamente, noi annualmente aggiorniamo il piano edilizio triennale, piano edilizio che rappresenta, include tutti gli interventi che noi facciamo per laboratori, per aule didattiche, per spazi di studio individuale. Io spero che a breve si aprano i cantieri per dei progetti che abbiamo lanciato già tre anni fa relativi a biotecnologie e a medicina. Oltre a questo stiamo per concludere due altri progetti molto interessanti, ci manca solo il parere obbligatorio che l'Agenzia delle Entrate deve darci in termini di congruità dei prezzi. Abbiamo da un lato l'acquisto di Villa Lebrecht, che quindi completa il nostro intervento, perché un anno fa abbiamo acquistato una porzione di villa, della adiacente Villa Eugenia, che era di proprietà della provincia, per poter allestire dei laboratori nel campo della viticoltura e dell'enologia. Quindi con l'acquisto della villa, che già usiamo da molti anni, si completerebbe il nostro intervento, la nostra presenza lì. L'altro aspetto è per venire incontro a una richiesta che da mesi, per non dire anni, ci viene sottoposta, cioè di ampliare gli spazi a disposizione degli studenti e dei corsi in discipline giuridiche. Qui si tratta in prima battuta di un affitto, poi non è escluso che possa essere convertito in un acquisto di una porzione molto ampia di superficie, più di 3.000 metri quadri, in un edificio già esistente, i cosiddetti ex palazzi finanziari, che si trovano proprio al di là del ponte del cimitero, diciamo prendendo via Pallone. Sul lato sinistro c'è un palazzo che un tempo era la sede dell'Agenzia delle Entrate e degli altri uffici finanziari e per la quale ora noi andremo a locare un intero piano, il piano rialzato.
Prima di passare all'argomento successivo, è venuto in mente, c'è un lascito in zona centrale, se non sbaglio in zona Castelvecchio, sì, che l'Ateneo ha ricevuto, che ha incuriosito molto i giornalisti nel momento in cui è stato presentato il piano edilizio, appunto. È confermato anche questa aggiunta?
Assolutamente, noi da anni abbiamo la proprietà di un'intera palazzina proprio vicino a Castelvecchio, nelle adiacenze di Castelvecchio. Ora inizieremo la ristrutturazione in quanto vi erano ancora dei locatari di quella palazzina. Abbiamo aspettato che l'ultimo delle persone o delle famiglie che erano in affitto liberasse l'appartamento per poter provvedere alla ristrutturazione. Quello per volontà delle persone molto generosi che hanno lasciato questo lascito ereditario, però è dedicato alle discipline mediche, nel senso della possibilità di ospitare studenti, ovvero docenti stranieri o docenti italiani visiting. Quindi la priorità è quello, e quindi ha carattere di tipo residenziale, non ci sono spazi per didattica.
Resta comunque un gesto molto bello, che ci riporta un po' a ciò che accade spesso più in ambito, diciamo, anglosassone, soprattutto statunitense, no? Dove sì, il cittadino poi, certo, molto spesso fa gesti di questo tipo. Vediamo l'attualità più stretta, perché l'8 di maggio avverrà quella che è di fatto la presentazione pubblica dei candidati alla carica di rettore, chi succederà, insomma, al suo mandato. Ci sono 3 candidati.
Certamente, questo è un momento molto importante perché è un'assemblea generale, quindi a disposizione di tutta la componente universitaria, si terrà nell'Aula Magna e vedrà la presentazione da parte dei 3 candidati ufficiali dei loro programmi. È un momento molto importante perché non solo le persone potranno ascoltare l'enunciazione dei programmi, ma potranno anche porre delle domande che siano domande comuni a cui risponderanno a turno i vari candidati. Quindi è assai importante che ogni elettore possa formarsi una propria opinione diretta su quelle che sono le caratteristiche delle persone al fine di fare una scelta pienamente consapevole e non per sentito dire.
Ricordo che si tratterà di un mandato unico di 6 anni non rinnovabile. Il primo fu il suo?
Esattamente, questi sono gli effetti della cosiddetta riforma Gelmini, la legge 240 del 2010, che ha modificato in alcuni aspetti in maniera profonda il sistema universitario italiano e proprio nel caso in specie ha introdotto il mandato unico di 6 anni non rinnovabile. Una gran cosa, ve lo assicuro.
Ecco, io ho usato il passato remoto, però professore, lei va avanti ancora un po'.
Io vado avanti fino al 30 settembre, insomma, il 30 settembre sarà il mio ultimo giorno di servizio come rettore di questo Ateneo.
A sostituirla uno fra Carlo Combi, Pier Francesco Nocini e Andrea Sbarbati, abbiamo così detto i nomi dei 3 docenti che si presentano per questo ruolo. Come si procederà al voto, come si può votare, tutte queste informazioni le trovate sul sito dell'università univr.it/elezioni rettore. E noi rimaniamo un po' sintetici perché abbiamo altri 2 appuntamenti molto importanti che vogliamo avere il tempo di sviscerare. Il primo è per il 17 maggio, quando si terrà un incontro con una duplice valenza: in primis, appunto, in Aula Magna a partire dalle 14.30 gli studenti che hanno partecipato al progetto Sfide, che abbiamo presentato anche qui dai nostri microfoni, racconteranno quello che è stato il loro percorso, ma poi ci sarà anche dalle 17 un ospite per parlarci di Europa, il tema centrale e trasversale di tutte le progettualità del progetto Sfide, professore.
Certo, questo è un incontro, io a mio giudizio, molto importante ed è all'interno del percorso Sfide, è aperto anche alla cittadinanza, quindi non è solo riservato a noi. Come ha detto, ricordato lei, molto interessante, molto bella sarà la prima parte, in cui i 10 gruppi di studenti che volontariamente hanno voluto affrontare alcuni temi specifici dell'Europa riferiranno in sintesi quali sono state le loro riflessioni. Dopodiché, all'incirca alle ore 17, a partire da queste considerazioni, che saranno anche oggetto di un breve filmato che verrà proiettato, ci sarà, e ci ha concesso appunto la sua disponibilità, Enrico Letta. Enrico Letta, come forse saprete, ora risiede stabilmente a Parigi, dove presiede l'Istituto Jacques Delors, o anche noto come Notre Europe, che è un think tank che volle, prima ancora della costituzione dell'euro, Jacques Delors, per poter sviluppare i temi relativi all'Europa, alle prospettive, alle difficoltà e così via. Dopo Jacques Delors il presidente è stato Tommaso Padoa-Schioppa. Alla morte di Tommaso Padoa-Schioppa hanno affidato la presidenza a Enrico Letta, che tra l'altro anche presiede all'interno di Sciences Po, quindi l'Università di Scienze Politiche di Parigi, il gruppo che affronta i temi della politica internazionale. Quindi è sicuramente una persona di enorme esperienza, anche alla luce di quella che è stata la sua esperienza governativa negli anni passati, che quindi sulla base di quelle che sono le riflessioni che emergeranno in questi 10 gruppi di lavoro potrà fornire un po' un quadro su quali sono le prospettive, quali sono i problemi, quali sono le opportunità che saranno affrontate nei prossimi mesi dai paesi che compongono la Comunità Europea.
Questo è il 17 maggio, venerdì. Lunedì invece, il 20 maggio, un appuntamento particolarmente importante anche per noi, al quale siamo legati anche affettivamente. Professore, sarà l'occasione per ricordare ancora una volta il nostro amico e collega Antonio Megalizzi, perché l'Ateneo, vista anche i trascorsi in questa università di Antonio, ha deciso un pensiero particolare.
Certo, l'intitolazione di un'aula qui nel Polo Zanotto è una proposta che unanimemente è stata formulata dal Dipartimento di Cultura e Civiltà, all'interno del quale c'era il corso, c'è tuttora il corso di laurea in Scienze della Comunicazione, che è il percorso di studi che aveva a livello triennale fatto Antonio Megalizzi conseguendo la laurea, e questa proposta unanimemente è stata accolta dal Senato Accademico, e quindi questo ancora qualche mese fa, dopodiché abbiamo anche contattato la famiglia per concordare il giorno per la scopertura della targa, il ricordo di questa bellissima persona che tanto si era data da fare, tra l'altro sul fronte delle radio universitarie, auspicava di riuscire ad avere un network europeo e che tanto credeva appunto nelle relazioni internazionali, in particolare nella forza che può avere l'Europa. Quindi è un momento molto importante questo di ricordare sia il giovane caduto tragicamente nelle circostanze, sia più in generale i tanti giovani che si impegnano ancora e che hanno una grande volontà nel poter proseguire questo cammino intrapreso dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Allora, professor Sartor, grazie per tutti questi appuntamenti, per essere stato qui con noi questo mese. Noi ovviamente l'aspettiamo per giugno, quando andremo a sviscerare gli altri appuntamenti dell'università e cominceremo a guardare all'estate, che sembra sempre un periodo di riposo, in realtà è un periodo pieno di appuntamenti per gli studenti e anche per la comunità accademica in generale.
Certamente, settembre sarà di nuovo un mese fittissimo di impegni, di eventi di particolare importanza.
E quindi dovremo prepararlo al meglio prima della dovuta e doverosa pausa di agosto, almeno certo, attorno per agosto. Grazie certo. Ancora professor Sartor.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Buona giornata a tutti.